15, Luca 15.
Oh, cosa dice Luca?
Cosa dice Luca? Buona domanda.
Cosa scrive per me?
Allora, dice in versetto 11, dice ancora, i più giovani loro dice al padre, padre, dammi la parte che mi aspetta. E egli divise fra loro i beni. Oh. Di lì a poco, il figlio più giovane mise insieme ogni cosa, partì per un paese lontano, oh, e vinse molto lontano, e lì sperperò i suoi beni, divenne dissolutamente. Quando ero spesso venuto, in quel paese venne un gran carestia, e lì cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale comandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Egli avrebbe voluto sfamarsi con i faccetti che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrandosi, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. E dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e li baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetevi un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il pitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto e è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. Adesso con noi stasera ce l'abbiamo il figlio prodigo.
La gente mi dice: ti sto seguendo su Facebook e stai avendo un enorme successo. Sì, ma Facebook è molto ingannatore, è stato sì molto bello, ho avuto tante soddisfazioni, tante vittorie eccetera, ma è stato un anno molto duro per tanti aspetti. Ovviamente sono stato ovviamente passando da una chiesa piccola in cui conoscevo tutti e tutti mi conoscevano, quindi eravamo molto vicini gli uni agli altri. Mi trovo in una chiesa molto più grande in cui ovviamente tu appena arrivi, cioè, sei lo sconosciuto, a malapena ti salutano, cioè non ti si notano perché chiaramente, cioè, neanche io noto i nuovi perché non so chi sono, insomma. C'è talmente tanta gente che a volte ti perdi. E quindi mi è mancato soprattutto i primi 3-4 mesi moltissimo quel calore, diciamo, che hai in un ambiente più piccolo in cui vedi tutti, ti vedono tutti. Poi chiaramente lì ovviamente è una famiglia, la famiglia di Dio, quindi chiaramente costruisci amicizie, costruisci cose che lì ci mettono un po' di più, è un ambiente un po' freddo anche per natura, la gente, la chiesa è molto meglio ovviamente del mondo, ma è stato quindi l'inizio abbastanza duro, insomma. Quindi ho detto: ma perché sono venuto qui? Torno a Milano, stavo meglio. Chiaramente le cose sono migliorate nel tempo, Milano mi manca ancora, tutti quanti mi mancate ancora molto, e sono molto felice di vedervi. Rimarrò lì ancora un po' di tempo, quindi un paio di altri annetti. Poi spero di tornare, non so se
sì, no, no,
dovevo
no,
dire
no,
qualcosa.
No, scherzo, scherzo.
No, purtroppo
non si rende ancora conto che America è questo paese lontano e quindi Italia è la casa del padre. Non la...
Vederci. Allora, siamo
allora preghiamo insieme, facciamo un qualche annuncio e poi un altro canto e la lezione di Giovanni. Va bene? Ok, perfetto. E sì, ci sono anche altri ospiti, non mi ricordo i nomi, ma sono i miei genitori.
Dio Padre Onnipotente, siamo qui di fronte a te, è una gioia essere insieme come corpo di Cristo, ma come famiglia, come Chiesa, sentire quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri, quanto siamo importanti gli uni per gli altri. Anche la condivisione di Manoa ci fa capire quanto possiamo vederci così isolati in una piccola chiesa, ma in realtà abbiamo molto, grazie a te, di poter condividere gli uni gli altri, di essere partecipi delle vite dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, per essere una vera e propria famiglia. Magari una famiglia piccola in confronto ad altre chiese, ma unita, vicina, che si vuole aiutare, che vuole crescere insieme, Padre. È un modo per crescere come stasera, di imparare la tua parola, e ti ringrazio per lo sforzo anche di Giovanni di mettere insieme la lezione per poterci insegnare, Padre, ma soprattutto di imparare la tua parola da quello che può sembrare così difficile, come un capitoli dell'Apocalisse, Padre, ma importanti per la nostra crescita spirituale, per chi siamo, per avere la giusta visione di chi tu sei e di quello che ci aspetta, di quello che avremo un giorno quando saremo con te, Padre, e oggi sulla terra, Padre, perché stiamo apprezzando nella Chiesa di questa gioia di essere con te, un giorno saremo veramente fisicamente con te, Padre. Padre, ti prego per questo, Padre, ti prego perché possiamo essere grati, sì con chi non sta bene, chi noi è a casa. casa che non sta bene, che ha problemi di salute, Padre, che tu possa aiutare a trovare quali sono le cause delle varie malattie. Penso a Cristina Leal, soprattutto, che tu possa essere con lei, Padre, e aiutarla, Padre, a stare meglio, a trovare come curarsi, Padre. Ti prego per questo e voglio affidare ogni cosa nelle tue mani potenti oltre ogni limite, Padre, perché tu sei il nostro Dio e ti preghiamo nel nome di Dio Gesù. Amen.
Amen. Allora, per gli annunci, grazie a famiglia Pironi per la preghiera. Allora, per gli annunci, abbiamo questa domenica la funzione speciale in loco interessante di Stato, giusto?
Sì, giusto.
Quindi iniziamo quando? A che ora?
Alle 10.
Alle 10, perché alle 11 meno un quarto inizieremo la nostra funzione, ma prima della funzione c'è la colazione, ci sono tanti amici, tanti ospiti, tanti invitati in chiesa e noi dobbiamo arrivare prima per prendere il brioche, prendere il caffè. Ci sarà un incontro per quelli che fanno parte del ministero dei bambini, giusto? E vanno insieme a pranzare e fare un incontro durante il pranzo. Se avete domande, chiedete a Marco, non a me. Ok, perfetto.
Va benissimo. Ok.
C'è la prossima settimana ci incontriamo nei nostri gruppi per fare la discussione di. E poi la prossima domenica ci incontriamo al solito a Porta Vicentina, corso Porta Vicentina 15A alle 10:30, giusto? Ok, perfetto. Altri annunci? Niente? Ok, facciamo un altro canto e poi la lezione di Giovanni.
Ok, ci possiamo alzare. Allora, questo vi volevo insegnare questo canto. Il 75% di noi sa già, quindi ascoltate, per quel 25% che non lo sa, ascoltate il 75% e poi.
Ah, va bene, no?
No, e dopo aggrega. No, se non lavora. Gesù Cristo.
Gesù Cristo.
Go.
E poiché ci mancano 7 capitoli,
ragazzi,
dovremo, diciamo, finiremo circa le 2, le 3 di notte, no? Quindi poi una certa resistenza. Leggeremo alcune cose, io ho fatto delle scelte, vi leggerò alcuni brani e altre cose ve le un po' racconto in modo tale da raccordare. Prima però di andare avanti io volevo riassumere quello che abbiamo detto l'ultima volta. L'ultima volta abbiamo parlato, vi ricordate, della trinità diabolica. Abbiamo visto come il male si organizza contro l'uomo. Abbiamo visto che c'è il dragone, che rappresenta Dracon, avevamo detto in greco vuol dire drago, ma vuol dire anche serpente. Quindi il dragone è il serpente, di cui si parla anche nella Genesi, è il diavolo. Si organizza per strutturare un'azione forte, continua, contro l'uomo. E si organizza con altre due creature che sono delle sue emanazioni, delle sue produzioni. C'è la bestia che sale dal mare, che viene quindi dalle oscurità del mare, gli abissi, questi luoghi oscuri, caotici, dove il male si nascondeva. Infatti quando arriverà la Gerusalemme celeste, lo vedremo stasera, non ci saranno più mari. Il mondo sarà senza mare, perché il mare è un luogo nelle cui profondità l'uomo antico immaginava gli animali, le mostruosità più grandi, più feroci, il caos c'era sotto al mare, non si poteva andare nelle profondità, negli abissi. E quindi la bestia che abbiamo detto che sale dal mare, che viene da questo caos, insieme al falso profeta, che è la bestia che viene dalla terra, organizzano un'azione contro l'uomo e portano l'uomo a costruire una società in cui non c'è posto per Dio, una società secolarizzata, diremo noi oggi, una società in cui il fondamento non è più Dio. E questa società cresce, prospera, diventa grande e seduce piano piano tutti quanti. E lo fa attraverso l'inganno, perché questo profeta è un falso profeta e quindi dirà cose ovviamente false. E abbiamo anche detto che la bestia cambia forma, ci vuole intelligenza, diceva l'autore, per riconoscere la bestia, per riconoscere come questo potere che ci vuole allontanare da Dio si manifesta nel nostro tempo. All'epoca era chiaro, i simboli sono chiari, era l'imperatore, era Nerone in particolare, uno di questi. Ma questa bestia non è morta, perché anche ferita poi guarisce, va avanti, continua. E se ci pensiamo bene, avevamo concluso, è una bestia che viva oggi, così come vivo oggi il falso profeta. Oggi noi viviamo in una società dove costruiamo un mondo in cui non c'è apparentemente più bisogno di Dio. Abbiamo la scienza che spiega tutto, non ci serve Dio. Ormai confidiamo molto, molti di noi, molte persone confidano nella scienza. È una società delle libertà. Possiamo sposarci, non sposarci, convivere, fare accordi di varia natura, non abbiamo più bisogno della legge di Dio. Possiamo avere matrimoni dello stesso sesso, di sesso contrario, possiamo adottare, far nascere in provetta. Tutto ciò ci allontana da Dio ed è questo lo scopo della Trinità diabolica, costruire un mondo che è senza la centralità di Dio, un mondo secolare. E la Chiesa vive in questa realtà. All'epoca la Chiesa viveva questa difficile realtà, con la persecuzione, con le violenze che subiva, ma anche con l'incomprensione che c'era. La Chiesa non era accettata, non soltanto perché era perseguitata, ma perché molte cose dei cristiani non erano capite dai pagani, che li consideravano strani, diversi. E quindi c'è questa emarginazione, questo isolamento della Chiesa. L'avevamo visto, no, quando avevamo misurato il Tempio e i cristiani erano rimasti tutti in una regione, l'unica regione che era rimasta protetta da Dio. E cosa deve fare questa Chiesa? Perché l'Apocalisse, l'abbiamo detto, è un libro non fatto per persone che poi si chiudono nelle chiese e si mettono a pregare aspettando la fine del mondo, ma è un libro di denuncia, è un libro che anzi spinge ad affrontare il male. E questa Chiesa deve agire. C'è una storia di un pastore protestante, il nome è tedesco, non me lo ricordo perché per me è impronunciabile, quindi non lo pronuncio perché tanto lo direi sbagliato. E durante il nazismo questo pastore veniva consigliato, diciamo, dai suoi superiori, perché assumeva nei confronti del nazismo, che il nazismo è un'altra di queste forze, di queste manifestazioni secolari e diaboliche, è un'altra manifestazione della bestia. Il nazismo, il fascismo, il comunismo, il socialismo e molti aspetti anche del capitalismo possono essere altrettanto lontani e violenti da Dio, lontani da Dio e violenti. E allora i suoi superiori gli consigliavano di stare un po' tranquillo, perché i nazisti non erano molto, no? Cioè, se voi parlavate male di loro, correvate dei seri rischi. Allora lui ai suoi superiori una volta risponde usando una parabola, che è la parabola dell'Apocalisse. Perché gli dice, immaginiamo che noi vediamo un ubriaco uccidere, e io sono in macchina con questo ubriaco, e questo ubriaco investe una persona. Io come pastore, cosa dovrei fare? Scendere dalla macchina mentre l'ubriaco riparte e continua a uccidere altre persone, continua la sua folle corsa, scendere dalla macchina e andare a celebrare funerali per le vittime, consolare i parenti, dire delle parole efficaci per dare speranza alla sua famiglia, oppure il mio primo dovere di pastore è quello di fermare questo folle, di impedirgli questa corsa. No, allora lui riteneva ovviamente vera questa seconda possibilità, fu impiccato dai nazisti per questo, quindi non fece una bella fine, ma è proprio l'esempio di quello a cui ci chiama l'Apocalisse. L'Apocalisse ci chiama a vivere la nostra fede affrontando il mondo senza scappare, senza nasconderci, senza fuggire. Noi dobbiamo avere il coraggio di fare la nostra parte. E la nostra parte serve, perché senza la nostra parte non si arriva alla fine così facilmente. Adesso lo vedremo. Leggiamo il capitolo 14. Salteremo tante cose, evidentemente, stasera, però alcune cose sono veramente importanti. Il capitolo 14 è una di queste. Al versetto 1, ha appena finito di parlare della Trinità diabolica, stiamo presentando un campo di battaglia. Da una parte sono state introdotte e presentate le forze del male, adesso devono essere introdotte e presentate le forze che si contrappongono al male. E quindi dice al capitolo 14, versetto 1, poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion. Il monte Sion è il monte su cui sorge Gerusalemme, in cima c'era il Tempio. Tempio che adesso era stato distrutto, non dimentichiamo questo particolare che tornerà importante dopo. Tito nel 70, figlio di Vespasiano, aveva distrutto il Tempio di Gerusalemme. Ma il pinnacolo del Tempio era anche il posto dove Satana aveva già portato Gesù, no? Ve lo ricordate? Luca 4, se non ricordo male. E da lì gli aveva mostrato il suo regno, che è esattamente quello che abbiamo descritto prima, il regno della Trinità diabolica, quei regni di uomini, quei regni secolarizzati che che Satana offriva a Gesù e che Gesù ha rifiutato. E adesso sono ancora lì, sulla cima di questo monte, c'è Gesù, c'è l'agnello, e con lui erano i 144.000 persone, le 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. È la Chiesa. La Chiesa è intorno a Gesù, è sul pinnacolo del monte e qui sta vedendo il suo avversario che è davanti, che è sparso in tutto il mondo circostante che gli appartiene, perché il mondo, tutto il mondo terreno è il dominio di Satana. E allora udì una voce dal cielo, simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono. E noi già sappiamo, perché questi simboli li abbiamo già visti, è la voce di Dio a questo punto. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpi. Essi cantavano un cantino nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico, se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, perché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello ovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e l'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna. Sono irreprensibili. Questo è l'esercito contrapposto alla Trinità diabolica. E di questo esercito si dà una descrizione che ci permette di capire meglio chi sono questi 144.000, perché leggendo questa descrizione è abbastanza difficile sentirsi parte di questi 144.000, no? Per una serie di motivi. Innanzitutto, essi cantano un cantico nuovo che nessuno poteva imparare se non loro, e già questo è un elemento che così può fare pensare. Il cantico nuovo che essi cantano è quel canto nuovo. Innanzitutto l'abbiamo già trovato questo aggettivo quando abbiamo parlato della lettera agli ebrei, abbiamo parlato del nuovo patto, vi ricordate? Abbiamo detto nuovo non significa che si erano stancati di fare sempre gli stessi canti e avevano detto oggi cambiamo, facciamo un canto come quello di stasera, un canto nuovo, no, perché non l'abbiamo mai fatto prima. Nuovo vuol dire un canto migliore, un canto superiore, così come superiore era il nuovo patto rispetto all'antico. E questo cantico nuovo che essi cantano è il canto dell'annuncio, l'annuncio cristiano, il kerygma cristiano, che è il Vangelo. La parola Evangelio, noi sappiamo, vuol dire buona notizia, ed era la parola che si usava a Roma per annunciare l'elezione del nuovo imperatore. Quando moriva l'imperatore, quello che veniva a sostituirlo veniva poi annunciato, veniva diffusa la notizia, perché non era che c'era il telegiornale come oggi, no? A volte ci volevano mesi perché alle estremità dell'impero si sapesse che l'imperatore era morto, che era cambiato, anzi a volte sono nati anche problemi per questa difficoltà nelle comunicazioni, e gli imperatori morti in realtà non erano morti, sono nate guerre, ci sono stati anche stragi per queste ragioni, ma veniva portata la buona notizia. Perché? Perché cominciava una nuova era. Morto un imperatore, morta la sua era, adesso iniziava qualcosa di nuovo. E questo cantico nuovo è il canto di Cristo, quel canto che può salvare. E nessuno lo può imparare, solo la Chiesa può cantare questo canto, solo la Chiesa può portare la salvezza contro questa Trinità diabolica. Poi questi sono vergini, dice il testo, continua, sono vergini, e poi dirà sono irreprensibili, ed è difficile per molti, maggior parte di noi, identificarsi con l'uno, ma soprattutto con gli irreprensibili, no, tanto da far pensare, come molti hanno poi fatto, di dover interpretare questo passo in modo letterale, no, e quindi effettivamente questi sono due requisiti fondamentali. Però mentre la verginità può anche essere perseguita, è più difficile, vorrei vedere chi possa tra di noi definirsi irreprensibile, no? È molto più difficile. Ma noi abbiamo già detto che questo è sbagliato, no? Come diceva un grande studioso dell'Apocalisse, chi è fedele nell'Apocalisse alla lettera tradisce il messaggio. Quindi se noi siamo troppo fedeli al testo letterale, stiamo inevitabilmente tradendo il messaggio. E adesso più avanti sarà evidente, perché il testo letterale perderà piano piano di significato, noi non capiremo neanche più che cosa dice l'autore, ma dovremo cercare di capire il messaggio che c'è dietro il testo. La verginità è una perfezione liturgica. Adesso ci sono tanti motivi per cui anche nell'Antico Testamento l'astinenza sessuale, la purezza sessuale era fondamentale per poter rendere culto a Dio. Se voi avevate rapporti sessuali ma con vostra moglie, senza commettere quindi peccati, no? Non potevate entrare subito nel Tempio, dovevate prima affrontare il processo di purificazione. Il sacerdote, il sommo sacerdote in particolare, non poteva avere rapporti carnali neanche con la moglie, perché non avrebbe più potuto officiare nel tempo, diciamo, in cui era suo turno officiare nel Tempio. Così come sono proibite tante pratiche sessuali, sempre collegate alla liturgia. Quindi la verginità oggi, la maggior parte degli studiosi, tranne monaci e persone che hanno poi fatto questo scelto di vita, sono propensi a non intenderla letteralmente, ma a intenderla come una condizione di purezza spirituale verso Dio. Uno sforzo, un impegno per cercare di essere integri davanti a Dio. Perché se siamo i 144.000, dobbiamo essere in qualche modo non degni, però dobbiamo sforzarci. Degni è difficile, è impossibile per noi, però dobbiamo sforzarci di essere giusti davanti a Dio. E lo stesso vale per gli irreprensibili. Essere irreprensibili non ha senso nel contesto della Bibbia, nessuno è irreprensibile. Però possiamo sforzarci di cercare di essere liturgicamente irreprensibili, ma non irreprensibili in quanto al peccato. Ma la qualità più importante di questi 144.000, che è la qualità che ci interessa di più, è che loro seguivano l'agnello ovunque andava. Ed è questo quello che deve fare la Chiesa. E la Chiesa non farà altro, eh? Noi la vediamo adesso, compare qui, dopodiché scompare. Voi vedrete che sarà un'eterna assenza, fino a quando non arriverà la Gerusalemme celeste. I 144.000 hanno esaurito, ci sarà solo il regno millenario in cui torneranno i 144.000, lo vedremo, ma lì è molto difficile la questione. Però la Chiesa non deve fare altro, la Chiesa non deve prendere delle armi, fare esplosivi, bombe, andare. La Chiesa deve andare dove va l'agnello, deve seguire l'agnello ovunque egli vada. Ed è questo quello che Dio ci chiede di fare. Ed è questo quello che l'Apocalisse ci chiede di fare. Vogliamo sconfiggere il male? Vogliamo lottare contro questa trinità diabolica così forte? Dobbiamo fare una cosa, che è seguire l'agnello ovunque gli vada. Se faremo questo, noi avremo fatto la nostra parte. Parte di cui c'è bisogno. C'è bisogno, e noi non lo leggeremo, perché il risultato di questo scontro è che ormai i tempi sono maturi, no? Abbiamo detto che un testo apocalittico si spinge sempre in avanti perché punta a una cosa precisa, che è la dissoluzione del mondo. Alla fine è lì che dobbiamo arrivare, il mondo deve essere distrutto. E quindi in qualche modo ci stiamo avvicinando a questo punto. Ora c'è la battaglia, ci sono i due grandi protagonisti, due eserciti schierati, 144.000 da un lato, la trinità diabolica, tutti quelli che hanno il marchio della bestia dall'altro. Avviene lo scontro e i tempi sono finiti. Inizia il tempo scatologico, cioè iniziano le cose ultime. E c'è un'immagine molto bella che io però vi chiedo di leggere da soli. Alla fine del capitolo 14 ci sono due, anzi, immagini: la grande mietitura e la vendemmia. La grande mietitura è facile da interpretare perché l'angelo dice: ormai il grano è maturo, e noi già sappiamo dai Vangeli che il grano è il simbolo della Chiesa, il campo di grano è tante volte usato come immagine della Chiesa, e ormai il grano è maturo, quindi possiamo falciare, è giunto il momento di raccogliere i frutti. Non c'è più tempo, non bisogna più aspettare, quello che doveva crescere è cresciuto, siamo arrivati alla fine, tagliamo. E dall'altra parte però c'è la vigna invece, che è un'immagine negativa, porta anch'essa frutto, ma è un frutto diverso, è il frutto del male, è il frutto del peccato. Infatti anche l'uva è matura, anche il male è maturo. Bisogna raccoglierlo, viene compresso nei tini e si trasformerà in una marea di sangue. Il sangue dell'ira di Dio, si dirà dopo, questo è il sangue dell'ira di Dio. Perché anche il male è giunto a maturazione, noi l'abbiamo già detto, quando è che la storia finisce? Quando non c'è più la possibilità della conversione. Quindi quando il bene ha fatto ciò che doveva fare e il male ormai è radicato nell'uomo e non ci può essere più conversione dell'uomo, allora la storia non serve più. Si fa la mietitura, si fa la vendemmia e si schiaccia tutto e il mondo finisce. Ed è quello che viene annunciato. E poi in seguito lui torna indietro, perché ormai il mondo finisce con la grande mietitura, ma poi ci spiega un po' meglio come queste cose, no, devono andare. E noi leggiamo adesso, andiamo avanti, al capitolo 15, leggiamo il versetto 1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E qui ci sta spiegando, il mondo finisce, c'è questa mietitura, c'è questa vendemmia, è tutto finito. Come si sono svolti i fatti? Ebbene, comincia da qui. Arrivano questi sette angeli con le sette coppe, che sono piene di una cosa che qui chiama l'ira, che è giusto, c'è scritto ira, l'ira di Dio. Però noi dobbiamo fare attenzione al significato che diamo a questa immagine, perché non dobbiamo pensare a Dio che a un certo punto, preso dall'impeto dell'ira, si scatena in maniera furibonda contro l'uomo per distruggerlo. L'ira in questo modo, detta così, sarebbe anche un peccato, non è conforme alla natura di Dio. Quello che qui si chiama ira di Dio, e sarà poi chiaro in seguito, verrà spiegato poi dall'angelo, è la giustizia di Dio. Dio compie la giustizia. E la giustizia per chi la subisce è l'ira. Perché se io sono colpevole e subisco la giustizia non la vivo bene, la percepisco in modo negativo. Se io sono stato ferito, quindi sono ingiusto, e vedo Dio finalmente fare giustizia, perché adesso la storia è finita, quindi si può fare giustizia, e io sono istintivamente portato a sentire soddisfazione per questa giustizia, perché io sono stato ferito. Allora si usa questo termine ira, però non è l'ira nel senso della rabbia, è l'ira nel senso della giustizia. Altra cosa che non dobbiamo dire, è una connotazione storica questa. La civiltà antica è una civiltà violenta, è una civiltà intrinsecamente violenta. Qualsiasi cosa facessero gli uomini antichi la facevano violentemente. Non so, c'era da eleggere un vescovo, parliamo anche di cose della Chiesa. Abbiamo Giorgio di Cappadocia, che è vescovo di Alessandria, voluto dall'imperatore Costanzo. Muore Costanzo nel 361 e i suoi fedeli non erano contenti di avere questo vescovo, no? C'erano sempre stati problemi con questo vescovo. Come si risolve la faccenda? Alla maniera dell'uomo antico, sommossa, si va nella basilica, si irrompe, si prende il vescovo, viene linciato, viene legato a un carro, viene trascinato per tutte le strade di Alessandria, viene portato vicino al mare, gli viene dato fuoco e le ceneri sono buttate nel mare. Ecco l'uomo antico. Come risolviamo un conflitto? In questo modo. Non è un caso, non è un caso, ci sono numerosissimi esempi nella Chiesa, ma anche fuori dalla Chiesa, soprattutto fuori dalla Chiesa. Nella Chiesa ce ne sono stati tanti perché spesso questi vescovi venivano dalle élite cittadine e quindi erano pagani convertiti a volte frettolosamente perché servivano uomini prestigiosi, potenti, a cui assegnare il compito di vescovo. E molto spesso c'erano questi, Ambrogio di Milano per esempio fu non proclamato vescovo senza neanche essere stato battezzato, dovette fare tutto in frettissima e in pochi giorni dovette percorrere tutti i sacramenti per poter diventare vescovo. Prima non era proprio pagano, però non era neanche ancora stato battezzato, stava studiando per essere battezzato, studiava la Bibbia, diremmo noi oggi, no? Stava studiando la Bibbia, fatto vescovo, era governatore della Lombardia e dell'Emilia, l'Italia era divisa in regioni, da politico è diventato vescovo. Questo è il modo, no? E anche lui è stato fatto vescovo per acclamazione, il popolo lo ha acclamato vescovo. Quindi l'uomo antico è violento, ed è violenta la giustizia dell'uomo antico. Il colpevole era normale che fosse ucciso, bruciato, crocifisso, anche per reati che oggi noi diremmo secondari, era la norma, la prassi. A volte si moriva anche soltanto durante gli interrogatori. Tanti cristiani durante le persecuzioni sono morti non perché condannati, ma perché sono stati interrogati, ma non perché erano trattati male loro, ma perché tutti morivano durante gli interrogatori. Essere interrogato da un magistrato romano significava essere torturati, e quindi con le sevizie poi facilmente si finisce male, no? Qualcuno esagera, uno si lascia prendere la mano nell'interrogatorio, no? Ed è facile poi morire. Quindi per l'uomo antico la giustizia è ira, è forte, è violenta, e questo traspare ovviamente in un testo che è un testo che ci rappresenta e ci racconta un tempo, un'età. Noi dobbiamo sapere questo per poter capire quello che il testo vuole dire. Qui sta parlando della giustizia. E poi lo dirà più avanti, se voi continuate a leggere io non lo farò, ma l'angelo alla fine spiegherà che i decreti di Dio sono giusti, che quello che Dio sta facendo al mondo è giusto. Quindi con questo annuncio della giustizia di Dio inizia la mietitura, e la mietitura e la vendemmia iniziano con il riversamento di queste coppe, letteralmente sono fiale che riversano l'ira di Dio sul mondo, la giustizia di Dio sul mondo. E che cosa succede al mondo? Se, quando poi le leggerete queste, anzi ne leggiamo qualcuna insieme. Per esempio leggiamo al capitolo 16, leggiamo il versetto 5, anzi 4. Il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque e diventarono sangue. L'abbiamo già visto questo flagello, vi ricordate le trombe? Anche lì le acque diventarono sangue, però lì c'è una differenza. Un terzo delle acque diventano sangue, qui tutte. E la differenza è fondamentale, perché all'epoca non si voleva uccidere l'uomo, ma l'uomo si doveva ravvedere. A questo punto l'uomo si può ancora ravvedere, ma l'obiettivo di Dio a questo punto è un altro, perché la vigna, l'uva è matura, basta, finito. Non si va avanti all'infinito con questa storia. Adesso si chiudono i giochi. Tutta l'acqua diventa sangue. Così come tutto il mare diventa sangue, come quello di un cadavere. Dice proprio il testo che la vita nel mare finisce. Ormai non c'è più tempo, non c'è più spazio. Tutto deve concludersi. E poi dice al versetto 5, udì l'angelo delle acque che diceva, sei giusto tu che sei e che eri. Tu, il santo, per aver così giudicato. Quest'ira di Dio è la giustizia di Dio. L'angelo dice, tu sei giusto. È Dio che sta facendo giustizia, non è la rabbia di Dio che si scatena sul mondo, come qualcuno a volte ci fa credere. A versetto 8, poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. Non un terzo degli uomini, non una parte degli uomini come succedeva, no, per le trombe, bruciare gli uomini. E gli uomini furono bruciati dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi flagelli e non si ravvidero per dargli gloria. Quindi vedete, la possibilità del ravvedimento c'è ancora in questo testo, ma l'uomo non si ravvede più. Chiaramente questo ci riguarda, tutto questo, sembra di no, perché comunque queste sono cose scatologiche, qui stiamo parlando del tempo futuro. Sembra di no, però ci dicono in realtà delle cose utili anche per noi. Innanzitutto si arriva al punto in cui le promesse di Dio si realizzano. Se Dio ha detto che c'era una fine, che ci sarebbe stato un giudizio, poi questo giudizio avviene. Se Dio ci ha detto che era il Signore della storia, che controllava la storia, poi effettivamente questo sta avvenendo. Adesso la storia, Dio la sta stritolando, la sta chiudendo. La seconda cosa importante è il ravvedimento. I flagelli non portano il ravvedimento come non ci sono riusciti le trombe. Qui stanno agendo, anche se non sono citati, i 144.000 del Monte Sion. Sono loro che la Chiesa, vi ricordate i due testimoni quando abbiamo fatto il discorso? È la Chiesa che converte, i flagelli possono portare, aiutare l'uomo a comprendere la sua condizione. Ma solo i flagelli non hanno convertito il faraone, non hanno convertito l'Egitto, non hanno convertito nessuno. L'uomo si indurisce col flagello, è poi la Chiesa che deve intervenire, è qui il nostro compito. Il compito della Chiesa è quello di dare una speranza, di dare una prospettiva, di dare una luce a chi vive nella tenebra del mondo. Il mondo è brutto, se lo vedete così. L'Apocalisse è un testo alienante perché c'è la Trinità diabolica che progetta e fa il male comunque come può. Dio, pure lui con i flagelli, no, non si scappa, è una situazione difficile quella dell'uomo. Ed è la Chiesa, quell'ancora che può portare l'uomo fuori da questo barco. Quindi non dobbiamo sottovalutare, il testo non parla tanto dei 144.000, ma sullo sfondo agiscono. Perché se loro non si convertono, fa capire che c'è ancora questa possibilità. La Chiesa può fare ancora qualcosa. Oggi noi possiamo fare qualcosa per cambiare questo mondo, ma come? Attraverso la conversione. Ecco, adesso arriviamo al capitolo, l'unico capitolo che io leggerò per intero stasera, che è il capitolo 17. E ve lo leggo per intero, sarà difficile, io non potremo spiegare tutto, però secondo me è il capitolo che parla più di noi oggi e della nostra società. Lo leggiamo tutto perché è la parte più significativa. Dopo il 17, diciamo 17-18, che parlano della grande prostituta, personaggio che non abbiamo ancora introdotto, arriveremo poi alla Gerusalemme celeste, cioè il mondo finisce davvero. Allora leggiamolo insieme, non focalizziamoci su tutti i particolari, perché non capireste il testo, no? Perché il testo è volutamente convulso in questa fase. Dobbiamo cercare di capire il senso generale, poi i particolari si mettono a posto da soli. Allora io lo leggo, leggiamolo insieme. Poi uno dei sette angeli, che avevano le sette coppe, venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta la grande prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei, gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Questa grande prostituta, adesso capirete subito chi è una donna, innanzitutto è una donna, e questo già ve lo dico così ci pensate. E poi verrà dipinta adesso, fateci caso, come una donna disgustosa, brutta. Già la prostituta di per sé non è proprio una bella persona, però questa prostituta è più brutta delle altre. Egli mi trasformò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto. In realtà il testo dice vestita di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmie, che aveva sette teste e 10 corna. La conosciamo questa bestia, era la bestia che viene dal mare. La donna è seduta e sdraiata sulla bestia, la sta abbracciando. È una donna malvagia, brutta, frutto della malvagità del demonio. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, i colori dell'imperatore. Quando l'imperatore doveva vestire per i momenti ufficiali, aveva l'abito porporato di rosso, che poi è diventato l'abito del vescovo, non so perché, però effettivamente addirittura c'è lo stendardo, si chiama il labaro, questo stendardo che veniva esposto dalle truppe solo quando l'imperatore era con i soldati, e questo labaro era uno stendardo rettangolare rosso con il bordo d'oro e con l'aquila incisa sopra. L'aquila era il simbolo del potere di Roma. Quindi il rosso è il colore dell'imperatore in questo caso. La donna era vestita di porpora e scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi, e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. Questa donna è così brutta, così deteriorata, così votata al male, vedete che è ubriaca del sangue dei martiri. Ubriaca del sangue dei martiri vuol dire che ne ha prodotti, ne ha uccisi così tanti, ma che è quasi come quando noi ci ubriachiamo col vino, ne beviamo, ne trangugiamo tantissimo e alla fine ci ubriachiamo. Questa era ubriaca del sangue dei martiri. È una donna che ha commesso ogni tipo di violenza, ogni tipo di efferatezza. È piena di gioielli quasi in modo eccedente l'anomalia. Sapete quelle, quando voi esagerate nel vestire, esagerate nel decorarvi, no, si diventa brutti, si diventa ridicoli, si diventa esagerati, no? È proprio questa immagine di questa donna esagerata, sguaiata, sdraiata sulla bestia, ormai quasi deformata dalla sua cattiveria, e viene chiamata Babilonia. Adesso capiremo perché. La bestia che hai vista, e qui facciamo finta di capire, era e non è. Essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, il cui nome non è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era e non è, e verrà di nuovo. Qui occorre una mente che abbia intelligenza, appunto. Ci dobbiamo sforzare. Le sette teste sono sette monti su quali la donna siede. Quindi la donna, sette teste, sette monti, sette colli, è Roma. Ho perso il segno. Sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto. Quando sarà venuto dovrà durare poco. Ora qui si sono tutti scatenati per cercare di identificare questi sette re. Vi dico, non ci provate perché è impossibile. Non è da prendere lettera 7, non vuol dire mai 7, i numeri non sono quantità ma sono qualità, quindi noi non ci mettiamo neanche a fare questo esercizio sterile che non ci porterà mai, perché non è vero, non ci sono 7 re che hanno queste caratteristiche a Roma. E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re e viene dai 7 e se ne va in perdizione, stesso discorso. Le 10 corna che hai visto sono 10 re, quindi non solo ce ne sono 7, uno per testa, ma altri 10, che non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno il potere regale per un'ora insieme alla bestia. La grande prostituta rappresenta innanzitutto Roma, però come appunto dicevamo non solo Roma. La grande prostituta è la manifestazione del male. Roma, il grande impero, la grande città, è il risultato di questa azione malvagia. Noi, il male ha costruito questo regno secolare in cui non c'è posto per Dio, in cui Dio viene rifiutato, Dio viene respinto. Ma questa prostituta non è solo Roma, è qualsiasi città, qualsiasi luogo, qualsiasi associazione, qualsiasi gruppo, qualsiasi cosa noi costruiamo che sia fatta senza il fondamento di Dio. È qualcosa in cui Dio non è presente, Dio è scacciato, Dio è allontanato. Viene confrontata con Babilonia, altra grande città, altro grande impero in cui non c'era Dio. Babilonia e Roma distruggeranno tutti e due il Tempio di Gerusalemme. Lo farà Nabucodonosor nel VI secolo a.C., lo farà Tito, come abbiamo detto prima, nel 70. Sia i babilonesi che i romani si oppongono a Dio. I babilonesi ai giudei, i cristiani ai giudei, ma anche ai cristiani. Cioè i romani ai giudei, ma anche ai cristiani. È il rifiuto di Dio. Questa è la società dove Dio non c'è più, dove Dio è stato cacciato. E come dicevamo all'inizio, noi non siamo lontanissimi da tutto questo. C'è un filosofo del 900, fine 800, Nietzsche, che dice, nel Così parlò Zarathustra, a un certo punto dice, Dio è morto. Dio è morto e si sente l'odore, no? L'odore delle sue carni che si stanno decomponendo e si sentono i rumori dei becchini che ormai lo stanno già seppellendo. E con questa sua affermazione gli voleva dare un po' uno scorcio della nostra società. È una società in cui Dio è morto, in cui Dio serve sempre di meno. L'uomo non ha bisogno, crede, non è che no, crede di non avere bisogno di Dio perché è convinto dal falso profeta. E il falso profeta lo spinge ad adorare qualcosa di diverso. Cos'è questo qualcosa di diverso? La bestia che sale dal mare. Adesso dovremmo aver capito il meccanismo dell'Apocalisse. noi adoriamo la bestia convinti dal falso profeta, sia il falso profeta che la bestia sono emanazioni del drago, e il drago è il diavolo, ed ecco che ci siamo allontanati da Dio. E cosa produciamo in questo modo? Un mondo senza Dio, la Babilonia, questa città magari ricca, bella, lussuosa, sì, ma piena di immondizia, piena di schifezze, piena di peccati, piena di violenze. Roma non era un posto bello, io vi ho raccontato un episodio, ma a Roma sono fatte stragi, sono compiuti crimini orribili, giustificati anche dagli imperatori, anche da quelli cristiani. Valentiniano aveva due orse nella camera da letto, dentro una gabbia, una si chiamava Innocenza, l'altra Rea Aurea, mi pare. E lui si divertiva la sera prima di addormentarsi, noi ci guardiamo Sky, la televisione, mettiamo un DVD dentro, no? Il divertimento di Valentiniano, così per ammazzare un po' il tempo, era prendere i suoi prigionieri politici, quelli che gli avevano dato fastidio, metterli nella gabbia con le orse, e lui sdraiato nel letto li guardava mentre le orse li sbranavano. Questa è la crudeltà dell'uomo. Costantino, altro grande uomo, considerato padre in qualche modo della Chiesa, un giorno, noi sappiamo, farà uccidere il figlio Crispo decapitato a Tessalonica, senza motivo. Arriveranno le guardie, non gli chiederanno neanche niente, il ragazzo lo prenderanno e lo decapiteranno. Una settimana dopo farà bollire la sua seconda moglie in una vasca surriscaldata. Costantino, imperatore cristiano. Ma ce ne sono, ve ne dico due, ma ce ne sono Teodosio, altro imperatore, Teodosio che trasformò il cristianesimo nella religione di Stato. Teodosio, no? Il grande imperatore cristiano Teodosio si arrabbiò con i tessalonicesi perché avevano ucciso Buterico. Buterico era un barbaro che era il capo della sua guardia personale, il quale aveva fatto arrestare un cocchiere. Questo cocchiere era colpevole di aver sedotto il coppiere di Buterico, no? Quindi colpevole di omosessualità, per una legge di Teodosio, Buterico l'aveva fatto arrestare. Il giorno dopo c'erano i giochi a Tessalonica e quindi tutti volevano che il cocchiere fosse liberato perché doveva correre coi cavalli. Allora vanno da Buterico e chiedono: libera questo cocchiere così potrà correre, noi ci divertiremo. Buterico dice di no. E poiché la società antica era violenta, come vi abbiamo detto, esplode una sommossa. In questa sommossa Buterico viene ucciso. Il santissimo imperatore Teodosio, quando scopre che Buterico è stato ucciso, manda le truppe e fa uccidere 7.000 tessalonicesi. In una notte fa una strage. Questa è la società secolare, questa è la società senza Dio. Questo è quello che l'uomo fa quando ha il potere, quando ha la forza, anche se ha la parvenza di essere cristiano, e Teodosio era anche battezzato all'epoca. Costantino no, almeno a questa scusante, tra virgolette, Costantino si fece battezzare poco prima di morire, perché posso peccare fino alla fine, poi mi battezzo e muoio. E tutti gli altri fecero come lui, tranne Teodosio, che fu battezzato prima solo perché si ammalò, pensavano tutti che dovesse morire, lo battezzarono, poi si è guarito. Ma si è fregato per questa cosa, poi Ambrogio, il vescovo di cui dicevamo prima, gliela farà pagare cara questa cosa. Quindi, come vedete, la storia è violenta, e questa è la Babilonia che noi possiamo costruire se non c'è Dio, se non c'è Dio in mezzo a noi. Ma cosa fanno tutti questi regni alla fine? Questi regni sono destinati a crollare. Tutte le cose senza Dio sono destinate a crollare, a morire, a frantumarsi. Infatti, se andiamo un po' più avanti, a versetto 15, per esempio, dice: le acque che hai viste, sulle quali siede la prostituta, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Le acque sono quelle del Mediterraneo. Roma era sdraiata sul Mediterraneo. Tutte le coste del Mediterraneo erano romane, tranne alcuni pezzi del Mar Nero, ma tutto il resto delle coste del Mediterraneo era tutto romano. Quindi questo era il mare su cui c'era sdraiata la prostituta. Le 10 corna che hai visto della bestia odieranno la prostituta. Vedete cosa succede adesso? La bestia comincia a odiare la prostituta. La bestia che ha creato la prostituta adesso la odia. La spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di seguire il suo disegno e di fare, che è di fare di comune accordo il loro regno e di dare il comune accordo il loro regno alla bestia, perché le parole di Dio siano compiute. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. Alla fine cosa succede a questa donna? Viene mangiata dalla bestia, cioè quelle stesse forze malvagie che l'hanno costruita si rivolgono contro di lei e la distruggono. E questo è il destino di tutti gli edifici che noi costruiamo senza Dio. La malvagità dell'uomo può fare grandi cose, ma la malvagità dell'uomo distruggerà le cose che ha costruito. E questa è la storia di tutte. È una donna, dicevamo all'inizio, perché è una città. La città nel mondo antico era la civiltà, nelle campagne non c'era civiltà, si viveva quasi come gli animali nelle campagne, c'era una condizione di vita felina, proprio selvatica, non c'era niente nelle campagne, non è come oggi. La civiltà si concentrava nelle città, quindi la civiltà era la città. E la città è femminile, c'è uno studio su questo, in quasi tutte le lingue del mondo. Perché è un grembo, è qualcosa che accoglie, che ti chiude dentro. Se noi pensiamo alle città, quelle storiche, quelle nostre, europee, non pensiamo a Boston o altre città perché hanno una storia diversa. Ma se noi pensiamo, che ne so, a città come Milano, Milano era un grembo chiuso, aveva le mura intorno che proteggono i suoi figli dentro. E quindi questo grembo, essendo materno, è femminile, la città è femminile. Ma se la città, questo grembo, questa civiltà è senza Dio, allora è una prostituta. Allora è una brutta città, è una città in cui nessuno dovrebbe voler vivere. E invece adesso che la prostituta è morta, se voi leggete il capitolo 19 noi non lo faremo, il capitolo 18, scusate, noi non lo faremo, vedete che tutti la piangono, tutti piangono la morte di questa prostituta, tutti sono addolorati perché hanno perso la grande Roma, la ricchezza, la prosperità, la sicurezza, piangono i marinai, piangono i mercanti, piangono i re, piangono gli uomini, piangono tutti quanti, i contadini, che erano tutti felici di vivere. Ma questo perché l'abbiamo già detto, no? Che la messe è matura, no? L'uva è pronta, non c'è ravvedimento in questa fase. In questa fase di cui sta parlando l'autore, ormai il ravvedimento ce n'è poco. Ma anche prima, anche oggi, la verità è che siamo attaccati alle nostre cose mondane, le ricchezze, i piaceri, l'iPhone, Sky, la televisione, la macchina, sono tutte cose che ci piacciono. E se domani qualcuno ci dicesse no, te le tolgo per il tuo bene spirituale, qualche lacrima, no, probabilmente la verseremmo. Perché ci sono cose che piacciono anche a noi, come piacevano a loro, ma sono cose che hanno allontanato loro da Dio e possono allontanare noi da Dio. È lo stesso rischio, è la stessa situazione, non è diverso. E andiamo avanti. Andiamo avanti. E sono le 9:30, dobbiamo quindi avviarci alla conclusione. Per cui andiamo più avanti ancora al capitolo 27, sì, come iniziale. Riavvolgiamo. No, volevo parlarvi un po' anche del regno millenario. Il regno millenario, vi dico solo due parole, è uno dei passi più difficili e fondamentalmente non compreso della Bibbia, in particolare dell'Apocalisse. È difficile interpretarlo perché sembra quasi che non c'entri niente con tutto quello che stiamo raccontando. Perché che cosa succede ad un certo punto? Quando muore la prostituta, la bestia e il falso profeta vengono buttati nello stagno di fuoco di zolfo. E quindi a questo e i sudditi vengono uccisi con la spada, i loro sudditi. A questo punto comincia un regno millenario, un regno dei giusti, in cui c'è la seconda venuta di Cristo, la cosiddetta parusia, quella che tutti aspettavano. E Cristo si presenta sporco di sangue, ma il suo sangue, non quello degli altri, perché è il sangue della croce, e con un nome segreto che si chiama Parola di Dio. Cristo è la Parola di Dio. E costruiscono un regno millenario che durerà 1000 anni. Allora, noi sappiamo che 1000 non è 1000, perché abbiamo detto che i numeri sono qualità e non quantità. Però tutti hanno sempre interpretato questo 1000 come regno millenario. Tant'è che, questo perché, in realtà l'errore nasce da un testo apocrifo che noi non conosciamo, cioè, o meglio, non leggiamo più, ma in realtà lo conosciamo benissimo, che è il libro di Enoch. Nel libro di Enoch si sfrutta quel parallelismo, o meglio, quell'equivalenza che c'è anche nel Codomani di Sali, però forse non mi ricordo dove, lo ammetto, dove Dio, Manuel adesso ce lo dirà subito, dove Dio dice dove si dice che per Dio un giorno è come mille anni, gli anni sono come un giorno, dov'è?
Secondo Pietro.
Perfetto, ho sbagliato tutto io. Allora, fondamentalmente questa frase in realtà è molto più antica e si trova nel libro di Enoch. In particolare Enoch la spinge un po' all'estremo, per cui Enoch diceva in questo libro: se Dio ha fatto il mondo in 7 giorni, allora il mondo durerà 7000 anni e ogni millennio avrà delle caratteristiche diverse, così ogni giorno Dio ha fatto qualcosa e ogni millennio della storia avrà le sue caratteristiche. In particolare, cosa ha fatto Dio il 7° giorno? Si è riposato. Cosa farà l'uomo, la Chiesa, nel 7° millennio? Si dovrà riposare. Ci sarà quindi un periodo di pace, un regno di pace senza persecuzioni, dove il Cristo regnerà insieme ai suoi redenti. E alla fine di questi 1000 anni che cosa succede? Non c'è più niente. Perché? Perché non c'è l'ottavo giorno. Dio ha creato il mondo in 7 giorni, quindi l'ottavo va finito, no? L'ottavo finisce tutto. Ed è per questo che si era anche sviluppato nel Medioevo soprattutto questa attesa della fine del mondo, e la fine del mondo doveva corrispondere all'anno 1000, perché erano i 1000 anni, gli ultimi 1000 anni corrispondenti al 7, quindi gli ultimi 1000 dei 7000, che rappresentavano l'era cristiana. L'era cristiana è cominciata nell'anno 0 e doveva finire nell'anno 1000. Per questo c'è stata questa grande attesa nell'anno 1000 della fine del mondo, quasi paranoica, ossessiva, no? Si pensava che tutto dovesse finire. E questo sentimento è arrivato anche nel cristianesimo attraverso questo regno millenario. In realtà noi non lo leggiamo, però, così come in realtà non è proprio un regno positivo questo regno millenario, perché poi cosa succede? Il diavolo ritorna, il dragone ritorna, e gli abitanti della terra, come se si svegliassero da 1000 anni di sonno, si schierano di nuovo dalla parte del diavolo e vogliono di nuovo fare battaglia con Dio, contro Dio, contro il Cristo. Quindi comincerà una nuova guerra. Sarà l'ultima a questo punto, perché poi l'ottavo giorno non c'è, e quindi qui a questo punto le cose devono finire. E qui gli studiosi siamo sbizzarriti per capire che senso ha questo momento, questa pausa, no, così lunga nell'Apocalisse, perché c'è questa. E fondamentalmente non c'è una spiegazione, secondo me, veramente esaustiva che mette a posto tutti i particolari. Ce n'è una che mi piace di più, e io vi dico questa, però vi segnalo che se leggete 10 autori troverete 10 cose diverse su questo passo. Prima lui di cosa parla? Parla del regno malvagio, del regno del male. Adesso lui sta parlando di un altro tipo di umanità, di umanità che è apparentemente fedele a Cristo, è apparentemente religiosa, ha apparentemente costruito un mondo diverso da quello precedente, che era il mondo demoniaco, secolare, del male. Ha costruito un mondo religioso, un mondo che sembra orbitare intorno a Dio, ma appena arriva la scintilla del diavolo, questo mondo religioso, apparentemente religioso, esplode e si scatena di nuovo contro Dio. E a me fa venire in mente tutte quegli edifici, quelle società che noi costruiamo, che hanno una religiosità vuota, una religiosità apparente, una religiosità magari costretta un po' da consuetudini, da abitudini. È un tipo di cristianesimo sbagliato. Quando noi aderiamo, facciamo le cose perché le dobbiamo fare, perché le abbiamo sempre fatte, perché le fanno tutti, sempre, sempre, sempre. E allora anche questa parte deve essere eliminata, non solo i malvagi, non solo i pagani, non solo quelli che hanno il marchio della bestia, ma anche quelli che non amano autenticamente Dio. Solo quelli che amano autenticamente Dio alla fine rimangono. E quindi l'ultimo millennio ha questo scopo epuratore, finale, no? Di eliminare anche quella parte di quella finta religiosità che non serve. Dio vuole degli adoratori autentici e reali. Fatto questo, il drago viene preso e buttato nello stagno, e dice il testo, una frase che poi ha originato un inferno dantesco, che verrà tormentato nei secoli dei secoli, no? Anche qui noi dobbiamo, adesso questo poi è un'altra questione molto, molto complessa, ma la giustizia era violenta per l'uomo antico e tormentare il colpevole, tanto più un colpevole così colpevole come il diavolo, è assolutamente, perfettamente lecito, giustificato, anzi ci sediamo tutti intorno e guardiamo mentre viene tormentato. Così come l'autore può fare a Cristo, che è lì che lo vede mentre lo tormentano. La giustizia è violenta. Qualcuno invece dice, propone un'interpretazione un po' diversa, io ve la dico, è curiosa, mi ha fatto riflettere, e dice, ma lo stagno non è solo di fuoco, c'è anche lo zolfo. Dice, perché c'è anche lo zolfo? Perché lo zolfo è un fumo che ti toglie il respiro. Se voi andate alla solfatara di Pozzuoli, ci sono dei punti dove smettete di respirare perché non ce la fate. Effettivamente, se voi mettete qualcuno, siete in presenza di tanto zolfo, non respirate più, non vi muovete, cioè dovete andarvene. Se siete costretti lì, vi toglie il fiato e non riuscite più, svenite. E allora, secondo qualcuno, qui l'enfasi andrebbe invece messa sullo zolfo, perché il diavolo viene disattivato, il male viene disattivato in modo permanente attraverso questa punizione, che non è un tormento perché lui vorrebbe agire, ma ormai Dio lo ha definitivamente disattivato. È una curiosità più che una cosa importante, a me ha fatto così, mi ha incuriosito, allora ve la volevo raccontare. Chiudo. Vi volevo leggere, arriva la Gerusalemme a questo punto, morto, ucciso, o soffocato, o addormentato, quello che è stato, il drago, la storia è finita. Sono stati eliminati i malvagi, quindi la triade diabolica è tutta finita, la falsa religiosità è stata eliminata, a questo punto può arrivare la Gerusalemme celeste. E al capitolo 21 dice, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più, il mare non c'è più, gli abissi non ci sono più, perché non servono più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E poi ne dà una misurazione che è poco più avanti, che se voi misurate, quando poi lui misurerà la città, adesso non lo trovo, la misura sarà che la città è cubica, cioè avrà tutti i lati uguali, compresa l'altezza. È la città perfetta, la città che l'uomo ha sempre sognato, ha sempre cercato di costruire. Già Platone scriveva della città perfetta. È una città cubica, il lato di questa città è lungo, se fate la traduzione in metri, quasi 500 chilometri. Quindi è una città immensa, una città gigantesca. Dentro questa città cubo ci sono tutti gli uomini, tutti i 144.000, che sappiamo non sono 144.000, che sono i giusti, che sono stati salvati, sono tutti lì. E questa città ha delle caratteristiche fondamentali, le potete leggere voi, è molto semplice il testo. Innanzitutto ha le mura alte, 12 porte intorno alle mura, 12, numero degli apostoli, 12 fondamenta, 12, numero dei patriarchi e degli apostoli, e questi fondamenta sono costituiti da pietre preziose, 12 anche queste saranno. Sappiamo che le pietre preziose, anche i materiali hanno significato, sono l'eternità. Questa città è eterna, questa città è destinata a non finire. Ed è una città, l'altra caratteristica che vi segnalo, è che non ha il tempio. Tutte le città hanno il tempio al centro, più o meno. Gerusalemme no, non c'è più bisogno del tempio, perché adesso Dio è di nuovo faccia a faccia con l'uomo. Siamo tornati in quella condizione di Genesi, all'inizio, in cui Dio era con Adamo, nel giardino dell'Eden. Adesso sono nella Gerusalemme, ma c'è un rapporto diretto, non c'è più nessuna mediazione tra l'uomo e Dio. E così si conclude il libro. Io vi leggo gli ultimi versetti, giusto per dare una conclusione. Abbiamo saltato tanto, io mi rendo conto, ma spero di aver dato almeno un'idea. Ma la cosa fondamentale che io voglio lasciarvi adesso è quest'ultimo pensiero che si trova proprio alla fine, e poi chiudiamo. Spesso l'Apocalisse è fraintesa perché viene letta letteralmente. Se la leggete letteralmente è un libro di distruzione e devastazione. Se rinunciamo alla lettera e cerchiamo il significato, è un libro di speranza e di salvezza. È Dio che ci salva, è Dio che ci dà una speranza. E questo è emblematicamente presente negli ultimissimi versetti, quando dice, 22:18, anzi 19, no neanche, vabbè, leggiamo la 17, scusate, se non si capisce la frase. Lo spirito e la sposa dicono, vieni, e chi ode dica, vieni, chi ha sete venga, è una città accogliente, questa è aperta, ci aspetta, questa città è per noi, Dio vuole che entriamo in questa città. Chi ha sete venga, chi vuole prenda il dono dell'acqua della vita. Io dichiaro a chiunque ode queste parole della profezia di questo libro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, lui aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa alle parole di questo libro, Dio gli taglierà la sua parte dall'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose, e qui facciamo attenzione, dice, sì, vengo presto, qui è il Cristo che parla. Amen, risponde l'assemblea, è una liturgia. Vieni, Signore Gesù, la grazia del Signore Gesù sia con tutti. È la conclusione. Vieni, Signore Gesù. Oggi Alessandro, in maniera del tutto, probabilmente non so se è casuale o se... per qualche altro motivo, ma mi condivide una frase in aramaico, in aramaico che avevo deciso di condividervi già stasera, e quindi ho trovato molto singolare che lui mi mandasse questo versetto, e allora ve lo leggo perché io me lo sono dimenticato, tu te lo ricordi a memoria? Neanche lui se lo ricorda a memoria. È Maranatà, ecco, mi è venuto in mente, Maranatà, Maranatà. Qual è il problema di Maranatà? Maranatà viene tradotto in greco, che poi viene tradotto in italiano e diventa Vieni Signore Gesù. Esatto, Maranatà. Il problema è che gli antichi, quando scrivevano i codici, non mettevano gli spazi. Già abbiamo detto questo. Né tantomeno mettevano la punteggiatura. Era tutto attaccato al lettore che doveva separare le parole nella sua mente. E allora, chi conosce l'aramaico, ovviamente noi ci affidiamo a costoro, ha scoperto che Maranatà lo puoi dividere in due modi diversi. Puoi dire Maranatà, che vuol dire come noi abbiamo tradotto, o Signore, vocativo, Maranatà è un imperativo, vieni, quindi o Signore, vieni, ma tu puoi anche separarlo in un altro modo e dire Maranatà, che vuol dire il Signore è venuto. E sono tutte e due corrette queste traduzioni, e sono tutte e due rappresentative dell'Apocalisse. L'Apocalisse è il libro del futuro, Signore vieni, ma è anche il libro che ci dice che il Signore è venuto, che il Signore ci ha preparato una strada, che il Signore ci ha mostrato una via che noi possiamo seguire. E quindi è un libro che ci deve suscitare speranza, ma è anche un libro che ci parla di noi. Abbiamo visto, no? Più scendiamo nei simboli e più dal futuro arriviamo al presente. Scopriamo di essere noi quelli di cui parlava il testo. Oggi, non domani, chissà quando, ma oggi siamo esattamente noi. E quindi ora che abbiamo finito, in qualche modo, anche frettolosamente, il libro più difficile, devo pensare, io almeno per me, della Bibbia, io mi permetto di dire, possiamo concludere anche un'altra cosa. Come l'abbiamo detto per la lettera agli ebrei, che è stata difficile come questa, è qualcosa alla nostra portata. Non sono cose... ci sono cose difficili, punti da chiarire, cose che non sono chiare, su cui gli studiosi possono... però al di là di questi punti dove magari gli studiosi sono lì che discutono, il significato del libro è chiaro. Il messaggio del libro è un messaggio di fiducia e di speranza che Dio ci ha lasciato, ed è l'ultimo messaggio che ci lascia nella Bibbia. Quindi io spero che questo, di essere riuscito a trasmettere almeno questa speranza, e vi ringrazio per la pazienza e la forza che avete avuto nel sopportarmi.
Allora, è già tardi, quindi studiamo. questo punto, se avete domande, potete chiederle a Giovanni in privato, ok?
Su WhatsApp.
Va bene. Concludiamo con una preghiera.